Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Come sapete, ci sono vari motivi per cui ho scelto il mio nome pensando a Francesco di Assisi, una personalità che è ben nota al di là dei confini dell'Italia e dell'Europa e anche tra coloro che non professano la fede cattolica. Uno dei primi è l'amore che Francesco aveva per i poveri. Quanti poveri ci sono ancora nel mondo e quanta sofferenza incontrano queste persone. Sull'esempio di Francesco di Assisi, la Chiesa ha sempre cercato di avere cura, di custodire in ogni angolo della terra chi soffre per l'indigenza. E penso che in molti dei vostri paesi possiate constatare la generosa opera di quei cristiani che si adoperano per aiutare i malati, gli orfani, i senza tetto e tutti coloro che sono emarginati e che così lavorano per edificare società più umane e più giuste.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così si esprimeva Papa Francesco a pochi giorni dalla sua elezione, ricevendo il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede il 22 marzo appunto di quest'anno. Bene, tra le pagine dei fogli, le parole di oggi, abbiamo trovato dunque proprio il nome Francesco, che, come ci ha ricordato il Papa, ci porta indietro di tanti secoli. E ci porta anche davanti a un piccolo saggio scritto da Carlo Bo e riedito in questi giorni da Castelvecchi, Se tornasse San Francesco. Il ligure Carlo Bo fu un notissimo critico letterario, tra l'altro fondò nel 1968 la Libera Università delle Lingue e Comunicazione, lo IULM, che oggi ha sede principale a Milano. All'università insegnò letteratura francese e spagnola, fu in contatto Carlo Bo con Giovanni Papini e collaborò attivamente alla rivista letteraria di ispirazione cristiana Frontespizio. Fu dal 1947 fino al 2001 rettore dell'Università di Urbino, che è stata poi intitolata a suo nome a partire dal 2003. Fu anche senatore a vita, nominato da Sandro Pertini nel 1984. In questo breve saggio Bo cerca di rispondere alla domanda: che cosa faremmo oggi se Francesco d'Assisi bussasse alla nostra porta? In un certo senso, attraverso l'elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio di Pietro, è come se lo stesse davvero facendo. Allora vorrei leggervi questo breve e illuminante e attualissimo saggio, Se tornasse San Francesco. Se un giorno, pura ipotesi della fantasia, battesse alla nostra porta San Francesco d'Assisi, che cosa potrebbe succedere? Prima di tutto, saremmo in grado di riconoscerlo in base alle notizie che abbiamo, alle cose che abbiamo letto, in base all'enorme letteratura che da 7 secoli ricopre l'albero della sua figura? Certo, non saremmo in grado, soprattutto per quello che è stato detto e per ciò che noi, in base a questa biblioteca, abbiamo costruito. In effetti noi possediamo soltanto qualche impressione e abbiamo un'immagine che corrisponde meglio alla nostra immagine, a quello che preferiremmo sapere di San Francesco. Ma ammettiamo sempre per gioco che questo momento di conoscenza possa avvenire e il santo si metta a parlare di quelli che erano i suoi tempi, di ciò che aveva inteso fare. Ebbene, proprio allora comincerebbero le vere difficoltà. La storia è una fucina di illusioni, una mappa che ci illudiamo che qualcuno abbia disegnato per noi e sia diventata in seguito una traccia sicura. Sono cose che ognuno di noi nel corso della sua vita ha avuto modo di verificare, di registrare. Bastano pochi anni perché le immagini delle persone che meglio abbiamo conosciuto e amato si cancellino o si perdano in una nebbia che tende ad infittirsi, e però non ne possiamo ricordare né le parole né gli atteggiamenti, insomma, la carne della memoria. Sappiamo soltanto che quelle persone sono esistite, che ci hanno accompagnato per un tratto, lungo o breve, del nostro cammino, e poi, improvvisamente, sono entrate in un altro mondo. Accade a noi, ma è accaduto a quelli che avevano conosciuto San Francesco e ce ne hanno lasciato testimonianza. Nel suo caso, però, c'è qualcosa di diverso e che nei secoli è rimasto almeno come traccia di parole e di simboli. La preghiera, l'amore per i nemici, la povertà, il perdono. Un piccolo vocabolario, un dizionario minimo con il quale ha costruito proprio quella immagine che noi tutt'al più ipotizziamo e releghiamo nel mondo dei sé. Proviamo a immaginare il seguito dell'incontro. Prendiamo per buono, sempre nel fantastico, che San Francesco ci ripeta le sue raccomandazioni di vita e vedremo che le difficoltà si moltiplicano immediatamente. Per esempio, lui dice povertà e ci invita a vivere nella povertà e addirittura ai suoi frati raccomanda di non accettare neppure chiese, neppure case povere e predica il cristianesimo di Cristo, del Cristo dei Vangeli che è alla base della chiesa peregrinante del mondo, della chiesa che non sta ma è in eterno movimento perché insegue il fantasma della preda spirituale, di chi aspetta di essere educato e soccorso, della chiesa che in 7 secoli non sembra avere fatto grandi passi in tal senso. E noi? Noi siamo ancorati a una visione del tutto opposta, non conciliabile con questa strada delle avversità e delle difficoltà. Noi cerchiamo di vivere nelle case più confortevoli e ricche, di pregare nelle chiese che appaghino meglio il nostro gusto, la nostra educazione. Noi soprattutto cerchiamo di fare della stessa religione, di quella religione che attraverso San Francesco ci lega a Cristo, un luogo di pacificazione, di soddisfazione, di indiretta addormentazione. Noi entriamo in chiesa per trovare la pace. San Francesco ci entrava per raddoppiare il suo desiderio di guerra contro se stesso, contro tutto quanto gli avrebbe consentito un tempo di rallentamento, di oblio e di sosta. La chiesa è per noi la sosta, una sosta che intendiamo allungare oltre i limiti della decenza e nella quale depositare le nostre angosce, le nostre delusioni, esattamente quello che per San Francesco rientrava nella cultura carnale. È evidente che impostata in tal modo la nostra ipotetica conversazione, non c'è possibilità di intesa. Il santo continua a correre per le strade del mondo, certo sotto altre forme, con altri abiti, magari con il volto del disperato asociale, del condannato dalla società che lo ha escluso, e noi insistiamo a rinserrarci nelle nostre belle chiese, protetti, assistiti, assistiti soprattutto nell'ordine del superfluo, del momentaneo, abituati come siamo a fare delle nostre storie personali delle odissee generali e capitali. Eppure la prima parola che San Francesco ci dice nel fantastico e da secoli lungo la tradizione cattolica è soltanto questa, lo spirito di povertà. I maestri della cultura carnale hanno avuto tutto il tempo, l'agio, gli strumenti per dare un senso a questa parola che pure non consente equivoci. Prima di tutto hanno messo in evidenza le ragioni di partenza del contrasto. San Francesco è nato in una famiglia ricca e per la prima parte della sua vita ha avuto modo di conoscere il fascino insidioso dell'ozio ricco ed elegante e quando viene folgorato dalla grazia è costretto a cancellare quel passato con una professione di fede che non s'arrestasse soltanto alle parole, alle promesse, ma arrivasse ai fatti, alla dimostrazione concreta dell'avvenuta metamorfosi. Anzi, hanno detto qualcosa d'altro e di più. L'eccesso nella nuova corsa non era che la conseguenza di quel primo errore. C'era stato un troppo nel peccato, doveva esserci un troppo nel pentimento. C'era stato un abuso di ricchezza, doveva esserci un abuso di povertà. E ancora, Il senso di queste parole è un po' diverso da quello che abbiamo corretto e ridotto. Infatti per noi il povero non esiste più, ne abbiamo cambiato col nome e i connotati. È l'emarginato, la sociale, il non inserito, chi non è protetto in qualche modo dalla società che nello stesso tempo in cui lo protegge lo spegne e lo uccide. Il povero di San Francesco, il povero come lo intendeva San Francesco, era l'uomo toccato dalla grazia e che nel fuggire le ragioni del mondo si salva prima di tutto nel peccato ma anche nella corruzione che portano le delusioni, le paure, il terrore che sono collegati all'idea del possedere. La sua povertà è nello stesso tempo anonima e privilegiata e infatti chi ha appena da coprirsi e da difendersi contro le intemperie non ha altre preoccupazioni, non teme di perdere quello che ha accumulato, non deve preoccuparsi di quello che intende lasciare ai suoi eredi, soprattutto non deve temere di errare ancora una volta al momento di legare i suoi beni, che sono occasione di altri errori futuri, di nuove corruzioni, di altri peccati. Il nostro registro, a cui la Chiesa stessa soggiace, appartiene proprio a questo secondo momento, perché l'idea di proprietà è connaturata alla nostra figura. Noi nasciamo per possedere, per mantenere quello che è stato accumulato dai nostri padri o per ottenere quello che non erano riusciti ad avere. È il principio stesso della nostra economia che contraddice l'idea evangelica di San Francesco. Non per nulla il suo discorso è centrato sulla negazione, non possedere, non avere, non accettare, il che porta a dare, a fare accettare, a scovare quello che è più povero di noi. Il tema della vera letizia è proprio questo, è lieto, è sereno, chi viene lasciato fuori di casa in una notte di tempesta, chi bussa invano alla porta del convento. San Francesco di questa sua domestica parabola fa lo strumento principe della sua facoltà di individuazione spirituale. È quando il mondo ti abbandona che trovi la salvezza. È una filosofia amara e dura nella sua apparente felicità. Prima di tutto ci insegna a non contare sul mondo, sui parenti, sugli amici, su chi è stato investito della tua protezione. Tutta quella scena comporta il senso maggiore della trasformazione. Il mondo è simboleggiato nelle condizioni stesse del tempo fisico e nel rifiuto degli altri uomini. Paradossalmente la sola protezione che trova l'afflitto è nel tempo fisico, nel dolore fisico, anche se si tratta di cosa che fa sanguinare e ferisce, che umilia la carne e la fa gridare. È in fondo al male, ci dice sempre questo sconcertante San Francesco, questo disturbatore che abbiamo accolto in casa nostra, è in fondo al male che sta l'unico segnale di salvezza, meglio nella possibilità che ognuno di noi ha di leggere il male nel senso buono, come la zattera che Dio ci getta sul nostro piccolo mare interiore. Ne consegue che la speranza non parte da noi né dagli altri uomini, ma da Dio, che ci assegna dei compiti misteriosi e ci fa trovare sulla nostra strada delle condizioni di tempo tragiche. La grazia non è un premio, è soltanto la promessa di un premio, della salvezza, del terrore che dobbiamo trasformare in gioia e in letizia. Il nostro povero, o meglio, il povero come ci piace immaginare e coltivare, è un essere del tutto passivo. C'è tutta una lunga secolare filosofia al proposito, secondo la quale è povero chi lo vuole, chi non ha saputo modificare il tenore della sua vita, chi è rimasto indietro, chi non ha avuto né iniziativa né altri soccorsi dalla propria intelligenza. Tutti dimentichiamo che nel povero vive Cristo. In fondo è quello che San Francesco ha voluto dire subito e che non si stanca di ripetere quando ci capita qualche volta di socchiudergli la porta e di stare a sentirlo. Ma per fare questo, perché non ci si limiti a dare una sentenza camuffata quando diciamo di un povero che è povero, bisognerebbe andare al di là della pietà sterile. Bisognerebbe invitarlo a tavola, riceverlo nelle nostre case, dividere con lui il nostro letto. Lo so, ci sono stati fra di noi degli spiriti che hanno rispettato questa raccomandazione di San Francesco. Ricordiamo i più famosi, il Cottolengo, Don Orione, avanguardie di un esercito che non appare mai nelle cronache. Spiriti che hanno accettato la sfida paradossale del Vangelo e di San Francesco. Ma restano eccezioni. Stanno a confermare che il Vangelo è per la massima parte inattuabile, impraticabile. Questo è l'aggettivo, perché la notte di tempesta dura tutta la vita. Non c'è pace, se non nelle pause della preghiera. Noi culliamo, addormentiamo il povero. Facciamo di tutto per liberarlo di questo manto tarlato pieno di gloria. Gli diamo qualcosa perché se ne vada al più presto. Gli concediamo qualche parola di consolazione perché non disturbi la nostra tranquillità. E insomma è il nemico di cui ci interessa nascondere più che il volto, l'intera figura. Per San Francesco il povero invece è il re. È il ghiaccio che fa sanguinare la nostra carne. Soprattutto è il volto della verità. Quella verità che aggrediamo da tutte le parti, da dove c'è possibile. Non è questo che vogliamo fare con la nostra vita organizzata? Non più il povero, non più il nemico da amare, più di noi stessi, non più la morte. Sono i termini capitali della storia di San Francesco e quando adopera i due moduli, fratello e sorella, non fa davvero della letteratura. Si rifà soltanto al dato dell'amore. Il solo che possa sanare i nostri vizi, le nostre colpe, le nostre deficienze. C'è l'aggettivo che prende il sopravvento sul sostantivo, che poi è un modo di rimettere in moto un testo in apparenza già codificato. Ma stiamo attenti quando San Francesco dice fratello e sorella e allude all'amore. Non pascolerà, non fa della poesia. È più che mai spietato e duro con se stesso. Basta quella raccomandazione derivata dal Vangelo sul dovere amare chi ci è nemico più di noi stessi per capire che siamo di fronte a un secondo momento di trasformazione. In che modo vincere l'odio? Adoperando la regola umana dell'interesse, servendoci sempre delle stesse armi del nemico, sempre per salvare dalla rovina la nostra casa. Se queste sono le regole dell'amor proprio, è ben difficile rinunciarvi a favore di un altro, di chi odia addirittura. Francesco, proseguendo nella sua pedagogia amorosa per contrasti, fa un passo avanti su quella dello spirito di povertà. Chi ci odia è un potente, almeno uno come noi che minaccia la nostra area di proprietà e intende prenderci la nostra parte di potere, di gloria, di ambizione. E ora San Francesco ci dice di amarlo come amiamo noi stessi, come se quel ricco fosse un vero povero, come se nell'immagine di quel vincitore potessimo trovare l'immagine di Cristo avvilito e percorso. È un altro dei suoi paradossi. E proseguendo sulla sua strada, dice proprio che non dobbiamo invidiare chi è più ricco, chi è più potente di noi. Qui c'è il segno della comunione dei santi, che è fatta anche di peccatori, o almeno di quelli che a noi sembrano colpevoli e forse hanno più di noi il senso e il peso dei loro peccati. Insomma, il giudizio per San Francesco tocca soltanto a noi. Non ci è dato di scaricarlo sugli altri. Tutto è povertà e tutto esige rispetto e partecipazione, divisione dei beni e, per i più lieti, l'abbandono di tutto. Certo, su questo punto gli viene dal nostro mondo qualcosa di più di un rifiuto, gli viene un inno intriso di irrisione, quel no che il suo tempo gli aveva già decretato e che si è poi subito ingigantito fino a travolgere la sua predicazione nel mondo dei miti e degli impossibili. Si potrebbe pensare che Dio abbia mandato in terra San Francesco sulle tracce di Cristo per offrirci un'ulteriore dimostrazione che il Vangelo esalta un'utopia e cade come una profferta d'amore, soltanto come un gesto, come una parola per vincere qualche volta la disperazione e lo sgomento. E qui c'è posto per una prima obiezione a Francesco e a Gesù. Perché predicate delle cose che sono così ardue, di difficile se non impossibile applicazione, e il mondo in 2000 anni ha provveduto a vanificare se non del tutto almeno per la gran parte? Si tratta di leggi o di aspirazione di simboli, di una figura retorica per cui del massimo si salvi il minimo, del tutto una parte, del dovere compiuto appena una pallida aspirazione al dovere? Sono cose che non si dovrebbero neppure dire a chi ha veramente gettato la sua vita, a chi si è fatto strame. E di questo suo atto, una letteratura abusiva, si è servita per prolungare l'illusione e con l'illusione mettere in tranquillità la nostra coscienza. La nostra vita così come l'abbiamo vissuta e la viviamo sembra fatta apposta per smentire il sogno e la realtà di San Francesco, e va detto che l'indole, la natura, la parte che è enorme delle tentazioni ci forniscono gli strumenti per vanificare e irridere il sogno di San Francesco, il sogno della fratellanza, della pace attraverso la fratellanza. Sono le tentazioni che silenziosamente, tacitamente contrapponiamo alla predicazione di San Francesco: la ricchezza, l'orgoglio, lo spirito di ribellione. L'orgoglio, per esempio, ci serve per allontanare prima e rifiutare poi le raccomandazioni dell'obbedienza. E qui sta uno dei capitoli più sconvolgenti e splendidi della vicenda francescana, nel senso che c'era nel santo una chiara tendenza alla ribellione, a posporre l'obbedienza alla propria convinzione. E però la vittoria su se stesso acquista un peso diverso e maggiore, anche perché era dotato di spirito profetico. Il suo discorso era più che agganciato, confuso nel Vangelo, e gli sarebbe stato facile mettersi alla testa di un movimento che contestasse il signor Papa e il suo vescovo. È allora che ha capito che la verità non alberga fuori dell'obbedienza, e che l'obbedienza è qualcosa di molto simile alla notte della tempesta di gelo, uno strumento di punizione che ha per scopo il ritrovamento della libertà. Ma stiamo attenti, non un'obbedienza puramente meccanica o che si possa scambiare con una comoda evasione. No, l'obbedienza deve costare e in lacrime e in sangue. Ecco, era un passo da Se tornasse San Francesco di Carlo Bo per la collana, ripubblicato dalla collana Et cetera di Castelvecchi, scritto, come avete sentito, cari amici, col pensiero ai poveri, i senza tutto. E con questo io vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Ma c'è anche un'altra povertà, è la povertà spirituale dei nostri giorni, che riguarda gravemente anche i paesi considerati più ricchi. È quanto il mio predecessore, il caro e venerato Benedetto XVI, chiama la dittatura del relativismo, che lascia ognuno come misura di se stesso e mette in pericolo la convivenza tra gli uomini. E così giungo ad una seconda ragione del mio nome. Francesco d'Assisi ci dice: lavorate per edificare la pace, ma non vi è vera pace senza verità. Non vi può essere pace vera se ciascuno è la misura di se stesso, se ciascuno può rivendicare sempre solo il proprio diritto senza curarsi allo stesso tempo del bene degli altri, di tutti, a partire dalla natura che accomuna ogni essere umano su questa terra.